Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa diretta di oggi, 29 dicembre, è quasi la fine dell'anno del 2025. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Vi dico subito che oggi sto piuttosto carico perché ci sono un sacco di cose molto, ma molto divertenti. Molto divertenti. La più noiosa riguarda l'incontro a Mar-a-Lago tra Zelensky e come si chiama? È Donald Trump, ovviamente a casa di Trump, e i giornali si arrabattano perché non riescono bene a capire che cosa sia successo. La svolta non c'è, dice il Corriere della Sera. Putin sulla pace fa sul serio, dice Trump, e anche perché Trump, secondo tutti quanti i giornali, ha sentito Putin più di quanto abbia sentito, diciamo, Zelensky, e tra i due ci sarebbero degli accordi che dovrebbero essere fatti digerire sia all'Europa sia a Zelensky. Quindi, se vogliamo parlare di squadre in campo, ci abbiamo da una parte l'Europa e Zelensky, e dall'altra parte abbiamo Putin e Trump. E la telefonata con Putin porta a una idea direi congruente tra i due, e cioè che non ci può essere un cessate il fuoco, perché leggo oggi sui giornali: il cessate il fuoco temporaneo non servirebbe ad altro se non ad alimentare il conflitto. Bah, non so cosa voglia dire, però questo è quanto. Io vi ripeto quello che leggo sui giornali. 9 pagine sulla morte di Brigitte Bardot sui giornali, sul Corriere della Sera e su tutti gli altri giornali. È una storia pazzesca, anche perché dovete pensare che Brigitte Bardot, per la media dei giornalisti italiani che hanno tra i 60 e i 70 anni, è un mito, un po' come potrebbe essere, non so, Ether Parisi per quelli che degli anni 80, o Sidney Rome, cioè ognuno ha i suoi miti, voglio dire, oppure Edwige Fenech. E il punto sostanziale, ovviamente sto scherzando, però il punto fondamentale è che io non mi ricordo veramente un bel film di Brigitte Bardot, però io sarò sicuramente l'unico a pensarla così. Quello che mi ricordo è una donna di una bellezza straordinaria, una donna di una libertà straordinaria, oggi tutti a celebrarla per la morte dei 91 anni. E ovviamente per quello che ha rappresentato, Saint-Tropez, la voglia di libertà, insomma, tutte quelle cose che sicuramente sono affascinanti. E molto divertenti tutte le storie con Gigi Rizzi, quell'estate del 69, non mi ricordo se fosse 69 o 70, in cui Gigi Rizzi fece il colpo della vita, il playboy italiano che si rimorchiò e venne portato a casa inespugnabile della Bardot a Saint-Tropez, e quelle notte magiche a piedi nudi, questa idea della libertà. Sentimenti pediluti, la trovo fantastica. Insomma, Brigitte Bardot è comunque certamente un mito. Non lo è stato la Birkin per il grande pubblico, se non per l'Hermès, ma la Bardot è stato ed è continua a essere un'icona della bellezza spensierata, libera e ingrugnata, che ovviamente, nonostante la sua filmografia, è sicuramente una cosa pazzesca. Cosa dice Alessandro Ghetti, Joint Venture? Oddio, tra Sidney Rome e la Parisi c'è la sola differenza, anche perché una è l'attrice e l'altra è una soubrette. Ma certo, sto dicendo minchiate, dai, non mi prendere sul serio. Però c'è una cosa, e la cosa la leggo nel pezzo di Natalia Aspesi oggi sulla Repubblica, e mi chiedo, come si chiederebbe non un boomer, ma un adolescente di oggi: ma Aspesi, ma che problemi c'hai? Cara Natalia Aspesi, ma che problemi hai? Muore Brigitte Bardot, una fica pazzesca, una che si girava intorno al dito gli uomini come se fossero esattamente il contrario di quello che è una mitologia della donna che seguiva l'uomo, il produttore, la ricchezza, eccetera. La prima attrice che ha fatto della sua libertà sessuale, di vita e di comportamenti l'icona, insomma, del femminismo, secondo me, e libertario di quegli anni. Io chiedo alla Natalia Aspesi: che problemi hai? Sentite cosa scrive. Fatta per la sinistra, ma si batté per la destra. Fatta per la sinistra, ma si batté per la destra. Oggi il commento di Repubblica sulla Bardot, affidato alla penna di Natalia Aspesi, è questa. Ma che problemi c'hai? Il solo marito che non ha lasciato, dice l'Aspesi, è Bernard Dordal, o come diavolo si chiama il suo marito, Bernard, e più più, come diceva l'ultima cronaca, cioè del Corriere della Sera, non ha lasciato questo ultimo marito, purtroppo. Scrive l'Aspesi, purtroppo esponente politico del Rassemblement National, lei che era fatta per la sinistra. Ma che problemi hai? Io mi chiedo, ma che problemi hai? Cioè, il fatto che lei sia sposata uno di Rassemblement National, che tra parentesi è oggi il primo partito in Francia, e soprattutto lei che ha una vita privata, e sarà l'ultimo marito anche per un forse, diciamo, elemento anagrafico, mi verrebbe da dire, rispetto ai suoi 30, 35, 40 anni, i suoi matrimoni, diciamo, burrascosi nel pieno del suo successo. Beh, quest'ultimo marito, con cui ha condiviso gli ultimi attimi della sua vita, è un problema. Dice, il solo marito che non ha lasciato, Bernard, purtroppo esponente politico del Rassemblement National, purtroppo. Ma che cazzo vuol dire? Ma è stato cattivo con lei? È stato sgarbato? L'ha sfruttata? L'ha violentata? Gli ha distrutto la vita? Mi sembra che lei sia innamorata di quest'uomo con cui ha passato gli ultimi giorni della sua vita, e per l'aspesi, che non so che problemi abbia, anzi lo so bene, il pregiudizio, perché se invece la Bardot si fosse sposata con un panca bestia francese, si fosse sposato con un comunista maoista che piacevano tanto all'aspesi e compagnia cantante, beh, sarebbe stato l'amore della vita, il grande uomo che le è stato accanto fino all'ultimo, l'uomo che le ha tenuto la mano mentre spirava. Invece, siccome questo qua era il segretario di Jean-Marie Le Pen, beh, insomma, è un problema nella storia favolosa, che è così raccontata da tutti quanti, della Bardot. È incredibile. Sugli arresti di Hamas, beh, qui ci sono tanto un po' di cose da dire. La prima cosa da dire, che mi è sfuggito, perché purtroppo l'Huffington Post è un giornale interessante, perché il suo direttore Mattia Feltri è molto interessante, va online, pochi lo vedono perché anche molto ha fatto questa scelta assurda di essere a pagamento, ma ieri Mattia Feltri fa il pezzo definitivo sulla vicenda della cellula di Hamas in Italia. Da decenni, scrive Feltri, Mattia Feltri, il popolo più finanziato dal soccorso internazionale vive nella più squallida miseria, perché questo è il punto fondamentale. Tutti i baluba, tutti i rincoglioniti dei propal che andavano a portare soldi a questo annun, tutti questi personaggi in realtà non facevano che finanziare soltanto le armi dei terroristi di Hamas. Alcune venivano usate contro gli israeliani, altre venivano usate negli attentati internazionali. Porca di quella puttana. Per fortuna che Mattia Feltri, con il suo modo caustico, purtroppo sull'Huffington Post, quindi mi è sfuggito ieri ma ve lo ripropongo oggi, fa un pezzo definitivo, perché la raccolta di questi 7 milioni di euro che sono andati a finanziare per gran parte Hamas è una cosa ridicola, ridicola, e rende tutti quei cazzoni che pensavano di aiutare la popolazione di Gaza complici di terroristi che invece con quei soldi compravano armi e vivevano loro bene. Quando noi raccontavamo del fatto degli aiuti umanitari, quando raccontavamo del fatto che bisognava togliere ad Hamas la gestione di tutte quante le provviste, non facevamo altro che raccontare quello che per tabulas abbiamo visto nell'inchiesta del DDI. Quei soldi arrivavano ad Hamas. Ieri ne hanno trovato 1 milione, oggi La Verità ricorda i 40 appartamenti comprati con i soldi di voi che avete donato, voi non zuppisti, a Propal, una roba pazzesca. Se voi donate al sito nicolaporro.it, voi donate, e sapete che donate, a un liberale che ha un sito che si chiama nicolaporro.it. E non è che vi fate soverchi illusioni, non donate soldi a una cellula dei comunisti infiltrata sulla rete, sapete quello che avete comprato, sapete a chi state donando. Ecco, se donate non fate finta di nulla, io ho donato dei soldi a nicolaporro.it, non è che poi potete far finta, oh cavolo, ho donato dei soldi a uno che la pensava a destra rispetto all'economia. Strano, no, lo sapevate, c'è scritto qua, nuoce gravemente alla salute comunisti se donate dei soldi a questo sito. Bene, la stessa schiettezza ci vorrebbe se donaste dei soldi ai propal di Annun, sapete che donate dei soldi ad Hamas, cosa che noi abbiamo detto in tutti i modi e cosa che oggi c'è scritta chiara nell'inchiesta, ma che questi fanno finta di non vedere. Oggi c'è un'intervista a Fratoianni, che organizza una conferenza stampa con Annun in Parlamento, che dice, non mi ricordo, ma guardi che l'ha organizzata lei, gli dice il giornalista del Corriere della Sera. Ah, può essere, ma anche no. E dice, cos'altro dice? Annun non era un mio amico, l'ho visto solo una volta. Cioè, adesso scaricano il barile tutti quanti, dopo che lui, per esempio, come si vede oggi sul giornale, con la Sorrentino, cosa faceva? Faceva le presenziate in piazza con tutti i sindaci della sinistra che gli davano le cittadinanze onorarie all'albanese che stanno lì. Perché il filo è questo: sindaci di sinistra, popolazioni radicalizzate nelle loro città, albanese che riceve le chiavi delle città o meno meriti chissà pazzeschi di quelle città, a nunne e associazioni palestinesi che questo, in tutto questo circuito manifestano contro l'Occidente, contro Israele, contro gli ebrei, alimentano l'antisemitismo e finanziano i terroristi di Hamas. Sto esagerando? No, è quello che abbiamo sempre detto ed è quello che è avvenuto e si vede in questa inchiesta. Su questa inchiesta poi c'è da registrare quella frase allucinante della procura che dice: sì, noi facciamo questa inchiesta a 340 pagine di ordinanza e nelle 340 pagine c'è lo spazio per poter dire nel comunicato stampa, nelle ultime righe, beh, questo non toglie dei crimini di guerra che avrebbe commesso lo Stato di Israele. Una roba che mi fa venire il sangue al cervello e che oggi, siccome ha fatto venire il sangue al cervello giustamente anche a Maurizio Gasparri e non solo a lui, a tutte le persone ben, cioè che hanno un'idea normale di quello che dovrebbe essere un'ordinanza di un magistrato, beh, oggi Melillo, evidentemente, avendo capito di aver pestato una merda, persona seria Melillo, sicuramente grande magistrato, ma su questo ha commesso, come succede a tutti noi, una cazzata. Beh, insomma, c'ha questa difesa di ufficio che non gli fa bene, di Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, che ci spiega che Melillo non ha esposto giudizi politici. No, non hanno esposto giudizi politici. C'è un'escusatio non petita di Bianconi in difesa di Melillo oggi sul Corriere della Sera, perché ha soltanto fatto, ha ricordato che c'era un'indagine in corso da parte della Corte dell'Aia sulle questioni israeliane. E che cazzo c'entra questo? Cioè, tu stai indagando su uno che ruba dei quattrini e li fornisce ai terroristi e metti in quella ordinanza, che ne so, che c'è un'altra inchiesta che riguarda Israele. Ma che cazzo c'entra? Cosa c'entra? Che vuol dire? Cioè, intanto vediamo come va a finire quell'indagine, perché non è detto che finisca in una condanna, ma non è questo il punto, come peraltro questa, ma il punto è che tu in un'ordinanza in cui tu sveli una cellula di Hamas, beh, in una certa misura dici, come fanno proprio i cerchio bottisti della peggior risma, beh, però a Israele potrebbe essersi macchiato dei crimini, e anche se fosse, comunque questo non giustificherebbe il terrorismo, e comunque sia quella roba non c'entra assolutamente nulla in un'ordinanza di un magistrato, punto. Non è che ci sono tante cose da fare, e quindi Melillo, evidentemente Bianconi oggi in un'escusatio non petita, mi spiace proprio per Melillo, che io consideravo e continuo a considerare un magistrato serio, non riesco a capire cosa gli ha preso nel cervello e in quale tipo di influenza si è messo, perché non sono minimamente accettabili le giustificazioni che lo leggo nel Corriere della Sera, beh, c'è un'inchiesta anche su Israele, che cazzo c'entra? No, scusatemi, cosa c'entra? Perché la pubblica ha a che vedere con questa roba? Nulla, non ha a che vedere nulla con l'inchiesta. Stupendo. Nel frattempo i soldi, vabbè, che andavano alle vedove dei kamikaze, cioè tutte le questioni dell'inchiesta le potete vedere. Nel frattempo oggi Renzi ritorna e bussa al Foglio, è l'uomo più intervistato dai giornali, qualche volta si fa intervistare, oggi che non è Presidente del Consiglio, pensate un po' voi quando era Presidente del Consiglio, e io me lo ricordo, le pressioni che facevano i suoi uomini sulle televisioni cosiddette libere, oggi prende carta e penna e spiega la strategia di Renzi per la politica dei prossimi anni, e sapete qual è la strategia? Margherita 4.0, c'è la fila a iscriversi, porca puttana, Margherita 4.0, tutti quanti di corsa a capire che cosa sta avvenendo e che grande successo avrà la Margherita 4.0 fatto da Renzi, almeno quando faceva il rottamatore lanciava un segnale, ma Margherita 4.0, ma manco i suoi amici sanno che cosa cazzo voglia dire. E comunque in questa Margherita 4.0 dice sì, perché la Meloni ha perso il contatto con la realtà, mentre lui che propone la Margherita 4.0 dall'alto del suo 2% c'ha un contatto con la realtà pazzesco, pazzesco. Renzi è la realtà, con i suoi aerei privati offerti dagli amici o che lui si paga, ha un contatto con la realtà pazzesco, la realtà dei cieli che lo portano in giro per il mondo a fare, come giusto che sia un uomo comunque molto intelligente come lui, rapporti internazionali e guadagni che gli spettano e che si merita. Questo è il suo contatto con la realtà. Quello di Renzi è un grande contatto con la realtà che non avrebbe invece la Meloni. Fantastico. Rimesse degli tra l'altro voglio segnalarvi che una delle sue proposte è la sicurezza. Ma voi sapete perché oggi c'è tanta insicurezza in questo paese? No? Ma qualcuno di voi se lo chiede? No? Io me lo ricordo bene. Perché quel genio di Renzi ci spiegava che l'immigrazione era una cosa buona e giusta, e nei periodi di Renzi, quella clandestina pure, nei periodi di Renzi arrivavano centinaia di migliaia di persone in Italia che sono le stesse che oggi stazionano nelle città italiane e in gran parte delinquono. Cioè non è che gli immigrati di oggi, quelli clandestini ovviamente, sono arrivati oggi, sono anni che arrivano, e gli anni peggiori, basta vedere i dati del Viminale, in cui c'è stata un'immigrazione clandestina in Italia sono stati quelli di Renzi. Quindi insomma, adesso lui dire che c'è un problema di sicurezza quando è stato con le sue dissennate politiche migratorie, dopo Minniti tutto è cambiato, uno degli artefici, beh, mi sembra veramente ridicolo. Beh, però c'è gente, anzi non c'è più nessuno che lo segue, è la Speranza Patek. Rimane fantastica la questione, no, lo seguono ovviamente Bonifazio, che è il suo, è quello che gli firma, cioè l'avatar. Quando Renzi vuole fare una roba contro qualcuno e non ha il coraggio di farla perché è poco chic, lo fa scrivere a Bonifazio. E poi la Boschi, che invece è la parte di Renzi che può finire sui giornali patinati. Questo è il trio di attacco: Bonifazio che firma per lui, Renzi che gira il mondo e fa business, e la Boschi che dà questa idea di diciamo di purezza patinata per i giornali di gossip. Qua cosa ci dice Elisabetta? Con Margherita difatti farà Patek o non Patek? Difatti potrebbe chiamarla Patek 4.0, sarebbe forse più aderente alla realtà. Rimesse degli immigrati nei loro paesi di origine arrivati a 9 miliardi di euro, una cifra favolosa, e ce lo racconta oggi il Sole 24 Ore. Gli immigrati che mandano più soldi a casa sono i pakistani. Il governo una cosa buona in economia l'ha fatta, nonostante questa finanziaria che, devo dire la verità, poteva certamente risparmiarsi qualche tassa, e tra cui la Tobin Tax. Ho letto le dichiarazioni del responsabile di Fratelli d'Italia sulla Tobin Tax, mi vengono le mani nei capelli quando lui parla della bontà di questa Tobin Tax. Quindi la Dea Calì Giorgetti, leghista, c'ha qualche ispiratore che in questo non mi ricordo neanche il nome, questo deputato di Fratelli d'Italia che spiega la bontà della Tobin Tax. Gli posso presentare Fratoianni, Bonelli, Fassina, gente che gli spiega forse con più argomenti dei suoi la bontà marxista di questa Tobin Tax. Una cosa incredibile sentirsi giustificare la Tobin Tax da un punto di vista etico, economico e sociale da uno di destra, pazzesco. Oppure sono quegli estremi che si incontrano, l'estrema sinistra con la destra sociale. Sulle donazioni il governo fa una cosa fantastica. Qui la manina invece è quella di Sisto, quello di Forza Italia, un avvocato che evidentemente conosce le questioni. Voi sapete che in Italia ci sono circa 300.000 donazioni all'anno, anzi non lo sapete, lo scrive oggi il Sole 24 Ore, ma le donazioni si fanno molto poco, soprattutto sugli immobili, perché poi quando hai un bene che ti è stato donato è molto difficile rivenderlo, perché per 10 anni e qualcuno potrebbe alzare la mano e dire: beh, sì, ti è stato donato quell'immobile, ma quello faceva parte della mia legittima eredità. Allora, che cosa ha deciso il legislatore? Ha fatto benissimo che se tu puoi donare un immobile, l'immobile te lo tieni. Se un terzo in buona fede ha comprato quell'immobile, non glielo possono più tirar via degli eredi che sono stati defraudati, ma alla fine di un procedimento possono gli eredi defraudati rivalersi economicamente. Quindi non devi ridare indietro l'immobile, ma gli puoi ridare indietro i soldi della legittima violata. Insomma, le cose non sono ovviamente tutte bianche e nere, però la situazione delle donazioni prima di questa norma era in Italia un disastro. Chissà come andrà questa grande sfida che oggi il Financial Times e il Wall Street Journal mettono in prima pagina. Il lunedì è il giorno di apertura delle borse, sta finendo l'anno, però c'è un rumor sulle borse, segnatevelo bene, che è quello, però in genere i crolli non avvengono con dei piccoli rumors prima, che è quello che ci sia un grande bolla nell'intelligenza artificiale e che ci sia un possibile big short, come avvenne negli anni dei subprime, cioè qualcuno che stia vendendo allo scoperto, perché la bolla di Nvidia e di quell'altra società americana che fattura e che miliardi di euro, Palantir, beh, insomma, queste due grandi icone dell'intelligenza artificiale, della new technology, potrebbero avere dei come possiamo dire dei botti in borsa nei prossime settimane. Staremo a vedere. Qui che cosa altro mi viene? Anche a me è venuto in mente la pizza. Alessandro Ghetti: non esiste possibilità illimitate. Ora in pizzeria ordineremo una Margherita 4.0, ma chi se ne frega della Aspesi? C'hai ragione anche tu. Renzi sarebbe un fantastico personaggio in un film di Verdone. Spero che raccolga l'idea. Hai ragione, Gianfranco Fini. Vi do un appuntamento come sempre domani sul sito nicolaporro.it per tutte le altre notizie della giornata. Ciao, ciao, ciao.